Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ.
Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana, misteriosa e incredibile storia. Questa infatti è la storia di un uomo che ha turbato per anni i sonni di un sacco di gente. Professori universitari, esperti informatici, investigatori e agenti dell'FBI. E anche di tanta gente comune che per un po' ha avuto paura di prendere in mano un pacco o una busta postale. Perché questa è la storia di Ted Kaczynski, detto una bomber. La prima bomba scoppia una mattina di maggio del 1978. Uno degli addetti alla sicurezza del campus della Northwestern University, nell'Illinois, trova per terra un pacco indirizzato ad un'altra università. Mittente un professore della Northwestern. Magari l'avrà perso. Così l'uomo della security chiama il professore che non si ricorda del pacco. Cosa c'è dentro? Magari gli viene in mente. La gente lo apre e boom, niente di grave, qualche bruciatura e un brutto shock. Sarà uno scherzo del cavolo certo, ma solo uno scherzo di qualche studente. La seconda bomba scoppia nel maggio del 1979. Uno studente dell'Istituto di Tecnologia trova un pacco sul pavimento di un'aula del secondo piano, sembra una scatola di sigari. Lo studente lo apre e boom, e anche lui all'ospedale, senza gravi conseguenze, un altro scherzo del cavolo. La terza è in novembre di quell'anno e per fortuna non esplode, perché su un aereo, il volo Chicago-Washington, ovviamente pieno di gente. L'involucro della bomba prende fuoco, fa un sacco di fumi, i passeggeri se ne accorgono e lo spengono. Adesso è un po' più che uno scherzo del cavolo. La quarta arriva nel giugno dell'80, il presidente delle United Airlines trova un pacchetto nella buca delle lettere davanti a casa sua. Dentro c'è un libro imbottito di esplosivo. Boom, il presidente perde una mano. E poi un'altra bomba all'Università dello Utah, una al Dipartimento Scienze Informatiche della Vanderbilt, all'Università della California, alla Boeing Company. Sono tutti pacchetti spediti o lasciati da qualche parte, con piccole quantità di esplosivo che fanno saltare dita o perdere occhi. Poi, nel dicembre del 1985, succede un'altra cosa. Il proprietario di un negozio di computer, a Sacramento, la mattina dell'11 dicembre del 1985, parcheggia, come sempre, l'auto sul retro. Appena scende, si accorge che qualcuno ha lasciato per terra un blocco di legno, da cui sporgono dei chiodi. Non capisce cosa sia, ma deve toglierlo di lì perché qualcuno potrebbe finirci sopra con le ruote e bucare le gomme. Muore prima ancora che arrivi l'ambulanza, perché questa volta, nel pacchetto, c'è abbastanza esplosivo da uccidere. Nel frattempo, tutti questi episodi hanno cominciato ad uscire sulla stampa. Prima su quella locale, scollegati l'uno dall'altro. Poi investigatori e giornalisti hanno fatto 2 più 2 e li hanno messi insieme. C'è un pazzo, da qualche parte, che manda pacchi esplosivi a universitari, scienziati, esperti di informatica e studenti di tecnologia. Gli hanno anche dato un nome. Lo chiamano una bomber. A novembre del 1979, da quando è stata trovata quella bomba su un aereo, del caso se ne occupa FBI, perché mettere bombe su un aereo è un reato federale. È stato l'FBI a trovare un collegamento con le altre bombe, tutte fatte allo stesso modo, materiali poveri, pile, legno, colla vinilica, cartone. Sembra uno di quei giochi che si fanno fare negli asili o nelle trasmissioni televisive per i bambini, se non fosse che insieme alla colla vinilica e al cartone c'è anche l'esplosivo. La prima cosa che fa l'FBI è dare allo sconosciuto attentatore un nome in codice. Una bomber, sintesi di UN, che sta per università, A, vale a dire Airlines, e poi bomber. La seconda è dargli un profilo psicologico, partendo da un possibile movente. Cosa lo spinge a colpire quei bersagli specifici? Per gli esperti di Quantico, sezione scienza del comportamento, quella resa famosa dal film Il silenzio degli innocenti, si tratta di un bianco tra i 20 e i 30 anni. Un uomo che deve aver subito qualche trauma, che si è portato dentro per lungo tempo. La perdita di un lavoro, per esempio, un lutto, l'essere stato lasciato dalla fidanzata. Dovrebbe avere l'aspetto di un tizio ordinario, rispettoso delle leggi senza precedenti. Il ritratto del vicino della porta accanto. Magari ha una personalità introversa, pochi amici, o forse nessuno, perché stare in mezzo agli altri non gli piace. Allora potrebbe aver scelto un lavoro notturno, giusto per l'isolamento. Non c'è da aspettarsi che appartenga a movimenti politici e organizzazioni di protesta. È un solitario, i suoi moventi li ha tutti dentro la sua testa. Il fatto che prenda di mira le università fa pensare che abbia frequentato un campus, almeno per qualche tempo. Forse si tratta di un professore oppure un ricercatore, certo qualcuno che credeva di essere un tipo speciale, un innovatore, arrabbiato perché non aveva ricevuto i crediti che si aspettava. Un altro indirizzo che lega una bomber all'ambiente universitario sta nel fatto che sui pacchi indirizzati ai professori c'è sempre come mittente il nome di un altro docente. Chi ci ha pensato deve sapere che lo scambio di corrispondenza è cosa comune tra universitari. Ma tra i bersagli c'è anche gente che lavora nel campo dell'aeronautica e allora potrebbe anche essere un meccanico, uno che ci sa fare con i tubi da tagliare e costruirci le bombe. In ogni caso, si tratta di una personalità capace di mantenere costantemente un controllo. Ha lasciato alcuni ordigni in piena vista, il che significa che conosceva bene il luogo, così come possedeva l'abilità di non farsi notare. Ha confezionato le bombe con materiale comune, non lasciando nulla che permettesse agli investigatori di risalire fino a lui. Ha comprato i francobolli usati per spedire pacchi in quantità e qualche anno prima del loro impiego, un modo per evitare di andare più volte in un ufficio postale con il rischio di essere riconosciuto. Bene, adesso gli investigatori hanno un profilo psicologico dell'uomo che devono cercare. Ma senza una faccia e un corpo in cui metterlo dentro, il profilo serve a poco, è come l'ombra di un fantasma. Poi succede una cosa che a quel fantasma dà un volto, o meglio, quasi.
Giallo DJ, di Giallo.
C'è il proprietario di un negozio di computer a Salt Lake City, nello Utah, che trova anche lui un pezzo di legno pieno di chiodi nel parcheggio. Lo prende per buttarlo via e, come immaginiamo, gli scoppia in mano perché è un ordigno di una bomber. Il commerciante si salva, ma c'è una novità, qualcosa che non era mai accaduto nei casi precedenti. C'è un testimone. Una ragazza che lavora nel negozio di computer ha notato un tizio chinarsi tra due macchine poco prima dell'esplosione. È in grado di descriverlo come un bianco, con la mascella prominente e un sottile paio di baffi, intorno ai 30 anni, 1,80 m per 75 kg circa. Nient'altro, perché portava una felpa con il cappuccio tirato sulla testa e un paio di grandi occhiali da sole. L'FBI fa disegnare l'identikit dai suoi esperti e lo fa mandare in televisione e così nasce l'immagine classica di una bomber, il fantasma con la felpa e gli occhiali che si vede dappertutto quando si parla del caso. La speranza è che qualcuno si ricordi di averlo visto da qualche altra parte e chiami la polizia, ma non succede. Una bomber, per quanto abbia quasi un volto e un corpo, resta un fantasma. Allora bisogna continuare a lavorare su quello che c'è, i resti delle bombe e il profilo psicologico. All'FBI insistono molto sul fatto che in tutte le bombe sia presente del legno. Non solo, sui pacchi che spedisce, una bomber mette un mittente falso, che quasi sempre di cognome fa Wood, legno. Inseriscono il dettaglio nel profilo psicologico e si convincono che una bomber abbia qualcosa a che fare con il bosco e tutto quello che c'è a che fare. Uno che ama la natura e odia la tecnologia. Bingo. Gli agenti dell'FBI sembrano averci preso, perché mettono insieme la lista dei bersagli e scoprono che molti nomi e indirizzi arrivano da una copia dell'Earth First Journal, una rivista dell'ambientalismo radicale, la conferma del movente antitecnologico. Intanto un altro gruppo di agenti lavora per localizzare una bomber sulla carta geografica, perché anche se i pacchi arrivano da luoghi diversi, ci sono concentrazioni significative intorno all'area di Chicago, di Sacramento e San Francisco. Una bomber però non può vivere in una di queste grandi città, dove potrebbe essere notato. Più facile che il suo campo base sia nella parte rurale del nord della California, una zona da cui ha potuto facilmente raggiungere tutte le città da cui ha spedito i suoi ordigni. Ecologista estremo, antimodernista, nord della California, il cappuccio con gli occhiali non è molto. E l'FBI comincia ad esaminare una serie infinita di sospettati, che vanno da studenti universitari impegnati in giochi di ruolo come Dungeons and Dragons, attivisti legati ai movimenti terroristici, il fondatore della Free Radio di Berkeley, tanti altri. Ma nessuno di questi è il fantasma con le bombe. Nessuno di questi è una bomber. Succede sempre così con i tipi come una bomber. È successo con Jack lo Squartatore, per esempio, o con serial killer come David Berkowitz, il figlio di Sam, che sparava alla gente perché glielo diceva il cane del vicino. O con lo Zodiaco, che uccideva coppiette a colpi di calibro 44. Quando gli investigatori gli danno la caccia e non riescono a prenderli, i serial killer cominciano a scrivere lettere, per sfidare la polizia o per l'inconscio desiderio di farsi prendere e uscire allo scoperto, diventare famosi. Fa così anche una bomber. Nel giugno del 1993, dopo 15 anni di attentati, una bomber scrive al New York Times. Si firma Freedom Club, aggiunge un codice segreto in modo che si sappia che le prossime lettere saranno autentiche, e annuncia nuovi attentati. Infatti le bombe ricominciano. Stessa tecnica, stessi obiettivi. Boom! E la gente finisce in ospedale senza una mano, senza un occhio. O al cimitero, come nel dicembre del 94, quando una bomber uccide un pubblicitario di New York con una bomba fatta con chiodi e lamenti. Tante bombe e tante lettere. Una bomber ha preso un ritmo infernale che fa paura. Scrive a premi Nobel che si occupano di genetica ordinandogli di smettere. e manda al New York Times e al Washington Post un trattato che si intitola La società industriale e il suo futuro, il manifesto ideologico di una bomba, un lungo elenco di considerazioni sui disastri che la tecnologia sta procurando al mondo, rendendo tutti schiavi inconsapevoli, individui impotenti, passivi e depressi, destinati ad essere nel futuro controllati dalle macchine. Per evitare la catastrofe c'è solo un modo: tornare alla natura, gettando via telefoni, computer e televisioni. Giornali e governo degli Stati Uniti sono indecisi se pubblicare o meno il testo come chiede una bomber. Poi pensano che quei ragionamenti scritti con un linguaggio particolare, che sembra quasi una tesi universitaria con tanto di note, sono anche quello un identikit. Qualcuno può riconoscere qualcosa e così lo pubblicano. Nel 1995 il manifesto del fantasma viene stampato in 850.000 copie. Un errore, dice qualcuno. La cosa giusta, dice qualcun altro. E in effetti sì, è la cosa giusta. C'è una ragazza che si chiama Linda, che legge il manifesto di una bomber e pensa che quelle parole, scritte in quel modo, assomigliano tanto ai discorsi che fa suo cognato Theodore. Ma proprio tanto, sembrano davvero i discorsi che fa Ted. C'è anche un suo tipico modo di dire: You can have your cake and eat it too. Non puoi conservare il dolce insieme a mangiarlo. Ted inverte le parti della frase e di solito dice You can eat your cake and have it too, come scritto sul giornale. C'è di più. Ted odia gli scienziati e le lobbies della tecnologia e ha studiato a Berkeley e nelle zone in cui sono arrivate le bombe. È diventato professore di matematica all'Università della California a 25 anni. È un genio incompreso, ha una grande manualità, si intende di esplosivi e da quando ha mollato tutto vive in una baracca isolata nei boschi del Montana, senza luce e senza acqua. Linda ne parla a David, il fratello di Ted, che è indeciso. Dico, stiamo parlando di suo fratello. Ted sarebbe una bomber? Quel pazzo che da 17 anni spedisce bombe in giro per gli Stati Uniti? Ma scherziamo? Però le coincidenze sono davvero tante e così David si convince e parla di suo fratello Ted all'FBI. Il 3 aprile del 1996 alcuni agenti dell'FBI vanno alla baracca di Ted, che appena li vede cerca di scappare, inutilmente. In casa gli trovano tutto l'occorrente per fare le bombe e anche le bozze del manifesto, per cui non c'è dubbio. Ted Kaczynski, l'eremita, come lo chiamano dalle parti in cui vive, è una bomba, responsabile di 3 morti e 23 feriti. Lo processano nel gennaio del 1998. Ted ha fatto di tutto per opporsi alla linea difensiva dei suoi avvocati, che volevano farlo passare per pazzo. Non è pazzo, e praticamente lo diventa tutte le volte che gliene parlano. È un filosofo, dice, un attivista, un rivoluzionario, non un serial killer. E non importa se le perizie e gli avvocati dicono che soffre di una grave forma di schizofrenia che lo fa delirare. I suoi non sono deliri, sono idee. La corte non ci crede. Per Ted è una fortuna, perché così evita la pena di morte per aver ammazzato 3 persone e aver tenuto gli Stati Uniti nel terrore per 17 anni. Lo dichiarano pazzo e lo condannano a carcere a vita. Ted ascolta il verdetto impassibile e poi chiede di fare una dichiarazione. Conto di rispondere esaustivamente in un momento successivo al contenuto della sentenza e alle falsità che sono state dette sul mio conto. Chiedo solamente che vi riserviate il giudizio su di me sul caso Una Bomb fino a che quando tutti i fatti verranno resi pubblici. Che significa? Lo sa soltanto lui. Una bomba. Il fantasma.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. DJ. DJ.